Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Arturo Toscanini, il maestro. 150 anni fa, a Parma, nasceva il direttore d'orchestra italiano più celebre al mondo. Tra suonare in modo approssimativo e suonare male, Arturo Toscanini non aveva dubbi. Tanto vale stonare. Quella che vi raccontiamo oggi, cari amici e cari amiche di Radio Emilia Romagna, è la storia di un perfezionista assoluto e appassionato, il direttore d'orchestra per antonomasia. Un uomo che non temeva di funestare se stesso e i suoi musicisti pur di inseguire e raggiungere il miglior suono possibile in questo mondo terreno. Il 25 marzo 1867, in una casa del Borgo San Giacomo a Parma, nasce il piccolo Arturo. I genitori, entrambi sarti, entrambi convinti garibaldini, assecondano il precoce talento musicale del bambino e gli trasmettono forse anche un po' della loro indole battagliera. A 9 anni, Arturo riceve già una borsa di studio per la classe di violoncello al conservatorio, dove si diploma nel 1885. L'anno dopo parte per il Sud America con una compagnia operistica e nel corso di questa prima tournée il destino lo mette subito alla prova. A Rio de Janeiro, quando all'improvviso per una serie di circostanze si trova a sostituire il direttore dell'orchestra, il successo della sua Aida è così grande che questo ruolo imprevisto gli viene confermato e non è ancora ventenne. Al ritorno in Italia viene scritturato dal Regio di Torino e poi, sul finire dell'Ottocento, dalla Scala di Milano, dove non si limita a dirigere i musicisti, ma introduce una serie di modifiche essenziali alla struttura del teatro e alle modalità di ascolto della musica. Modernizza l'illuminazione facendo in modo che durante le rappresentazioni la luce si abbassi. Sposta l'orchestra più in basso rispetto al palco, nel cosiddetto golfo mistico. Proibisce l'ingresso ai ritardatari e l'esecuzione dei bis, perché la musica, per lui, è contemplazione attenta, non consumo distratto, e la perfezione può essere raggiunta solo se un'intensa unità di intenti lega insieme tutti i protagonisti, cantanti, orchestra, spettatori, costumisti e scenografi. E non occorre che il pubblico sappia quante ansie, quante urla, quanti scatti di ira sia costato al direttore quello spettacolo mirabile. Nel 1908 Toscanini si trasferisce a New York, dove per ben 7 stagioni dirige il Metropolitan, deliziando il pubblico della Grande Mela con una trentina di opere. 12 anni dopo torna alla Scala con tanti nuovi progetti. Rifonda l'orchestra, amplia il repertorio, incide i primi dischi e trionfa nei più rinomati teatri d'Europa, a partire dalle roccaforti wagneriane e mozartiane, Bayreuth, Salisburgo, Vienna. Negli anni 20, dopo aver aderito al programma iniziale di Mussolini, prende le distanze decisamente dalla sua svolta autoritaria, tanto che nel 1931, a Bologna, all'apertura di un concerto al Comunale, si rifiuta di eseguire l'Inno degli Squadristi e la Marcia Reale, e per questo subisce ingiurie e schiaffi. Decide allora di non dirigere più in Italia fino al giorno in cui fascismo e monarchia sarebbero rimasti al potere. Nel 1933, per dare uno smacco anche a Hitler e segnare una differenza radicale tra il suo Wagner e quello sbandierato dal dittatore in baffetti, abbandona i festival tedeschi e austriaci. Di lì a poco è costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti, ma senza smettere il suo impegno contro il nazifascismo. Nel 1936 vola a Tel Aviv per dirigere l'Orchestra di Palestina, formata da tanti musicisti ebrei fuggiti dall'Europa. La fine degli anni 30 e il ritorno a New York decretano l'apoteosi. Da Boston a Los Angeles diventa noto come The Maestro. David Sarnoff, presidente della Radio Corporation of America, assembla appositamente per lui la NBC Symphony Orchestra, che trasmette i suoi concerti in tutto il paese e in tutte le case. L'11 maggio del 1946, quando il teatro alla Scala riapre in una Milano ancora sfigurata dalla guerra, c'è anche lui, soprattutto lui, finalmente orgoglioso di dirigere nel suo paese liberato. Per gli orchestrali scaligeri, che avevano fatto in tempo a conoscerlo, era tornato il Toscanini di sempre. Sorrisi perentori, inviti a faticare, occhiatacce sugli errori, indici puntati, fazzoletti strappati con foga e bacchette spezzate con rabbia. Il 16 gennaio 1957, nella sua villa di Riverdale, un sobborgo di New York, il piccolo grande Arturo parte per sempre. Qualche giorno dopo, a Milano, una folla enorme lo saluta per l'ultima volta, prima che il sepolcro scolpito per lui da Leonardo Bistolfi venga richiuso, sotto un bassorilievo che mostra una nave antica con le vele spiegate al vento. In occasione del 150° anniversario della nascita del maestro, il Comune di Parma ha promosso un comitato e raccolto in un cartellone unico gli eventi organizzati dai vari soggetti coinvolti, tra cui la Fondazione Arturo Toscanini e il museo omonimo, che Radio Emilia Romagna ha già visitato. Per conoscere meglio la storia di questo genio irascibile, vi proponiamo la parte sonora del videodocumentario curato dal suo biografo americano, Harvey Sachs. Il video è visibile sul canale YouTube del Teatro alla Scala. Buon ascolto.
Parlare di Arturo Toscanini e della musica è parlare di Arturo Toscanini, punto. Dal giorno in cui è entrato al Conservatorio di Parma nel 1876, quando aveva 9 anni, quasi fino al giorno della sua morte, più di 80 anni dopo, la musica lo ha coinvolto più di qualunque altra cosa. La devozione alla sua arte è stata totale e quasi divorante per la maggior parte della sua vita. Il poeta dialettale milanese Delio Tessa, amico della famiglia Toscanini, raccontava di come quando parlavi con Toscanini, lui ascoltasse con grande interesse, finché a un certo punto non si estraniava. Ed era chiaro che stava pensando alla musica a cui lavorava in quel momento, a quello che stava studiando, al pezzo di cui si stava occupando nelle prove o semplicemente nella propria testa. E poi si risintonizzava dopo un po' e la gente c'era abituata. Si dedicava a tal punto alla musica che tutto il resto nella sua vita divenne secondario. L'idea che aveva della propria responsabilità come musicista rasentava il fanatismo religioso.
Non capito un cavolo!
Credeva che fosse responsabilità del musicista che si esibisce avvicinarsi il più possibile all'espressione del pensiero, dell'idea del compositore, il cui lavoro sta eseguendo al momento. Era davvero una passione divorante per lui. E infatti aveva la reputazione di essere molto severo con le orchestre, molto esigente con i cantanti quando ci lavorava, e così via. Era un'estensione della sua devozione molto intensa alla musica. Pensava, e molti dei musicisti che hanno lavorato con lui me lo hanno confermato negli anni, pensava che chi non fosse completamente dedito al proprio lavoro di musicista non avrebbe dovuto fare il musicista, avrebbe dovuto fare qualcos'altro. Diceva, fai il calzolaio, fai il farmacista, fai qualcos'altro. Se fai questo lavoro deve essere la cosa più importante per te e devi dedicartici. Toscanini arrivò alla Scala la prima volta da musicista nella stagione 1886-87. Ancora non aveva 20 anni. Suonò alla prima mondiale dell'Otello di Verdi, secondo violoncello. Partecipò alle prove condotte da Verdi e dal direttore Franco Faccio. Venne qui la prima volta per dirigere nel 1896, a 29 anni. Diresse una serie di concerti che ebbero un enorme successo. Un successo così grande che poi gli fu chiesto di essere il primo direttore, quello che oggi chiameremo direttore musicale e direttore artistico, della Scala, a cominciare dalla stagione 1898-99. Subito apportò una serie di cambiamenti alla Scala. Fece installare il sipario di velluto a apertura laterale per sostituire la scenografia frontale dipinta. Diresse 5 stagioni di seguito. Se ne andò nel 1903, dopo l'ennesima disputa con la direzione, ma tornò 2 anni dopo, anzi 3 anni dopo, nella stagione 1906-1907. Inoltre, durante quei primi 2 periodi alla Scala, fece molte riforme. Rese l'orchestra un elemento più stabile del teatro. Fece installare la prima buca dell'orchestra. L'importanza dell'orchestra stava crescendo in quel periodo. Era importante abbassarla perché non sovrastasse quello che succedeva sul palco. Se ne andò nel 1908, quando fu chiamato a dirigere la Metropolitan Opera di New York. Vi restò 7 anni. Tornò in Italia ai tempi della Prima Guerra Mondiale e dopo la guerra gli fu chiesto di tornare a fare il direttore artistico della Scala, che fu allora riformata per lui. Inoltre, i pacchettisti, coloro che avevano di fatto posseduto il proprio palco nel teatro, furono espropriati e i palchi vennero messi in vendita per abbonamento o biglietto singolo, come tutti gli altri posti a sedere. Diresse 8 stagioni estremamente importanti, che molti considerano gli anni d'oro della Scala. Diresse la prima mondiale della Turandot di Puccini nel 1926, l'ultima opera di Puccini, che era morto prima di finire l'ultima scena, e diverse altre opere di compositori italiani, molte delle quali sono nel frattempo uscite dal repertorio, ma che erano importanti all'epoca. Prima di cominciare con questo nuovo progetto dell'ente autonomo nel 1921, prese l'orchestra della Scala e in pratica creò una nuova orchestra. Fece provini a nuovi musicisti, i migliori musicisti d'Italia che volevano suonare qui. Li portò in tournée in tutta Italia e poi negli Stati Uniti e in Canada. Dopo essere stato attaccato da un gruppo di fascisti nel 1931, si rifiutò di esibirsi ancora in Italia. Disse, non suonerò qui finché il regime e la monarchia che ha permesso il regime non saranno eliminati. E tornò nel 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'età di 79 anni, per dirigere i concerti inaugurali per la riapertura della Scala, che era stata restaurata dopo i danni causati dalle bombe degli alleati nel 1943. Quello fu probabilmente il vero momento culminante della sua carriera. Dopo, il suo lavoro fu praticamente incentrato sugli Stati Uniti. Allora dirigeva l'NBC Symphony Orchestra, un'orchestra radiofonica formata per lui nel 1937, ma continuò a tornare in Italia a dirigere concerti alla Scala di tanto in tanto. Il suo ultimo concerto qui fu il 19 settembre 1952. Aveva 85 anni. Fece un concerto interamente dedicato a Wagner, a cui partecipò più pubblico di quanto ne potesse entrare ufficialmente nel teatro.
Ci colleghiamo con il teatro alla Scala di Milano.
Suonare con Toscanini è sempre un fatto eccezionale, anche per noi. Il concerto di Toscanini alla Scala, in quel teatro che è suo più di ogni altro. Toscanini appartiene sì a tutto il mondo, ma Milano e la Scala avanzano, come dire, i diritti di una affettuosa esclusiva.
Toscanini creò un nuovo modo di approcciare l'opera. Era un modo che Wagner e Verdi e altri compositori del XIX secolo avevano cercato di creare, ma nessuno c'era davvero riuscito del tutto. Toscanini impose la propria volontà sugli artisti. Qui alla Scala ovviamente i musicisti, come disse Enrico Minetti, che era il primo violino della Scala, lo temevano, lo ammiravano e lo amavano. Perché capivano che questa durezza mostrata nelle prove era in parte un'esigenza pratica, un risparmio di tempo, ma era in parte collegata al suo sforzo di ottenere il massimo in ogni esibizione. Dopo la sua morte nel 1957, la sua bara fu posta nel foyer della Scala e al suo funerale parteciparono 40.000 persone della città di Milano, la sua città adottiva. Adoptive home. Toscanini era già famoso quando divenne il direttore della Scala nel 1898, famoso in Italia, e in pochi anni la sua popolarità si era estesa in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. La sua fama internazionale divenne davvero grande ai tempi delle sue performance alla Metropolitan Opera nel 1908 e negli anni seguenti. Ovviamente nell'era dei mezzi di comunicazione la sua fama arrivò anche più lontano. Dirigeva in radio la New York Philharmonic. Alcuni dei suoi concerti vennero mandati in onda già negli anni 20. E nel 1934 9 milioni di americani, il 7% della popolazione del tempo, ascoltavano i suoi concerti radio con la New York Philharmonic, l'equivalente di 22 milioni di oggi. Nel 1930 fu il primo direttore di scuola non tedesca a lavorare al Festival di Bayreuth, il festival wagneriano, in Germania. E più tardi lavorò come direttore ospite in tutta Europa, e non solo in Italia e negli Stati Uniti. E la sua fama fu ulteriormente incrementata dalla sua ferma posizione pubblica di opposizione al nazismo e al fascismo. Era contro qualunque forma di razzismo o un nazionalismo estremo. Nel 1936 andò in Palestina a proprie spese per dirigere i primi concerti di quella che oggi è l'Orchestra Filarmonica di Israele, composta da rifugiati ebrei provenienti dalla Germania e da altri paesi europei. Negli anni 40 era famoso e viveva in esilio negli Stati Uniti, lontano dall'Italia fascista. E nel 1948 diresse uno dei primissimi concerti in TV con la NBC Symphony Orchestra. Aveva 81 anni. Non lo faceva per la fama. Lo faceva perché voleva che la musica raggiungesse più gente possibile in tutto il mondo. Sentiva che era la sua missione. E quando andò in pensione, nel 1954, si dice che il 70% dell'intera popolazione degli Stati Uniti conoscesse il nome di Toscanini e sapesse che era un direttore d'orchestra, anche quelli che non sapevano niente di musica. E sono sicuro che quella percentuale all'epoca in Italia fosse ancora più elevata.